www.containerradio.it.
Prosegue la nostra serata, io resto a Container Radio e a questo punto ritorniamo a parlare di storia. Lo facciamo con Don Raimondo Sinibaldi, presidente della Fondazione Homo Viator San Teobaldo, che è qui con noi in collegamento telefonico ed è un piacere ritrovarlo. Benvenuto Don Raimondo.
Grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
Allora, noi ce l'avamo sentiti qualche settimana fa, lei è presidente anche dell'Associazione Europea Romea Strata e proprio della Romea Strata avevamo parlato. E all'interno della Romea Strata c'era un personaggio storico importante, sto parlando di San Teobaldo, e proprio tra pochi giorni praticamente c'è la sua festa, la sua giornata, la giornata dedicata a San Teobaldo, e quindi volevamo ritornare, come eravamo anche d'accordo con lei quando ci siamo lasciati qualche settimana fa, proprio per ritornare su questa figura storica importante, soprattutto poi anche qui dalle nostre parti. E quindi Don Raimondo, questa sera parliamo proprio di San Teobaldo.
Sì, è una figura molto importante che è vissuta circa un millennio fa, perché le date della sua vita vanno dal 1033 al 1066, quindi quasi mille anni fa. Una persona che veniva da Provence, in Francia, quindi un francese, che si era recato in pellegrinaggio prima a Santiago de Compostela e poi era andato a Roma. Da Roma si stava spostando qui nel nord-est d'Italia per poi imbarcarsi a Venezia per andare verso Gerusalemme. Infatti nel Medioevo erano importanti le peregrinaciones maiores, cioè andare verso Gerusalemme per andare dove Dio si è rivelato alle sorgenti, alle radici della fede, andare verso Roma dove chiaramente c'è la visibilità di questa fede che continua nella storia incarnata dal Papa, e andare verso Santiago de Compostela, verso la tomba dell'Apostolo Giacomo, perché lì uno verifica quale prospettiva ha per il suo futuro, dato che si trova in un luogo praticamente alla fine del mondo conosciuto, quindi all'estremità ovest dell'Europa. Ecco perché anche San Teobaldo voleva realizzare queste tre grandi peregrinaciones.
Certo.
Poi di fatto lui si fermò a Saianega, che è una località a 1,5 chilometri da Sossano, si fermò lì in un eremo che era stato fondato una sessantina di anni prima da San Romualdo, il quale fondò, e penso tutti adesso capiranno, i Camaldolesi. Quindi la presenza dei Camaldolesi a Camaldoli, che si trovano nella cosiddetta Valle Santa in Toscana, nel Casentino precisamente. E San Romualdo aveva fondato anche il Monte Rua, dove attualmente ci sono ancora i Camaldolesi, aveva anche fondato la Rocca del Garda e qualche altro posto di romitaggio a Cesena. Quindi si ritirò in questo eremo che era collocato dentro una foresta, e c'era una grande foresta. Nel Medioevo c'erano tantissime foreste, ci pensi per esempio anche lungo tutta la costa adriatica che noi abbiamo tra Veneto e Romagna, era tutta una foresta. Faccio anche un inciso così en passant, e lì c'era Caput Silve, Silve in latino vuol dire foresta, Caput chiaramente sì, i punti di accesso, il capo, che oggi si chiama Conselve. E lì Dante Alighieri, entrando proprio nella foresta Caput Silve, ha avuto la famosa intuizione che è l'incipit, cioè l'inizio della Divina Commedia. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che per la dritta via aveva smarrita. Ecco, chiudo la parentesi, questo per dire che c'erano tante boscaglie e tante foreste, e San Teobaldo si ritirò proprio all'interno di questa foresta a sud, diciamo, dei colli Verici e di fronte ai Colli Euganei, proprio dove San Romualdo aveva fondato a Monterua altri eremi. Questa modalità eremitica era tipica della forma monastica siriaca, cioè dei monaci che provenivano dalla Siria, i quali avevano tre forme di eremitaggio: i monaci stiliti, cioè i monaci che vivevano sopra delle grandi colonne e lì testimoniavano il loro ascetismo, il loro essere rivolti costantemente verso il cielo e verso Dio; i monaci endriti, cioè i monaci che vivevano nelle foreste; e i monaci idriti, cioè i monaci che vivevano sulle piante, sopra le piante. Queste le tre forme di monachesimo siriaco che hanno avuto un grande influsso anche in Italia, in particolar modo anche in Calabria, in Sicilia, nella parte centrale dell'Italia, quindi l'Umbria, anche in parte in Puglia, con tutte le grotte di Matera e delle ravine della Puglia, no? Con centinaia e centinaia di luoghi di eremitaggio. E quindi ecco questo stile di essere in mezzo alle foreste per contemplare tramite la natura la bellezza di Dio e tramite la contemplazione del creato arrivare al creatore. E questo è stato anche per San Romualdo, difatti noi vediamo che tutti gli eremitaggi costruiti da questo santo, che era di origine cesenatica, di Cesena, ecco, sono in mezzo alle foreste, a Monterua, chiaramente Saianega, nella nostra terra, e poi anche Camaldoli nel Casentino e in mezzo alle foreste. Addirittura c'era una spiritualità legata alla tipologia delle piante, e quindi le piante avevano un significato, potremmo dire, religioso, perché aiutavano le persone con caratteristiche diverse, stili diversi, ad elevarsi e a protendersi, cioè ad andare verso il cielo, cioè verso Dio. Ricordiamo quello che diceva San Paolo nella lettera ai Colossesi, quando dicevano: cercate le cose di lassù. Ecco, quindi che il monaco, monos, vuol dire uno in greco, è colui che tenta costantemente di vivere la propria tensione verso il cielo, diventando uno, quindi facendo un'unità di vita profonda tra lui e Dio stesso. Quindi ecco, questa è la vocazione monastica monacale che ha vissuto chiaramente anche San Teobaldo di Provence, ma chiaramente poi adottato nel Vicentino e divenuto poi anche prete vicentino.
Ho capito. Devo dire, è una storia molto bella e anche piuttosto, diciamo, non dico complicata, ma insomma una storia, una vita, quella di San Teobaldo, veramente da farci quasi quasi un film. Non è mai stato fatto un film sulla storia di questo santo, Don Raimondo?
No, non è mai stato un film, ma molti altri santi sono simili a lui. Pensiamo qualche secolo dopo San Francesco, anche lui è stato a Santiago de Compostela, è stato a Roma, è stato in Terra Santa. Pensiamo a Santa Brigida di Svezia, venuta giù dalla Svezia, sempre ha fatto Santiago, Roma, Gerusalemme. Pensiamo per esempio a San Domenico, anche lui, Roma, Santiago, Gerusalemme. Pensiamo a Sant'Ignazio di Loyola, anche lui è transitato da Vicenza a Padova per imbarcarsi verso la Terra Santa, ma era stato dal Papa a Roma e poi di Loyola in Spagna, era stato sicuramente a Santiago de Compostela. Quindi questa forma di vivere, no, tramite la dinamica degli spazi, cioè Gerusalemme, Roma, Santiago, e comprendere tramite l'andare in questi spazi il senso e il significato del tempo, che Gerusalemme è il simbolo del passato, che però chiaramente ha un influsso nel presente. Roma è simbolicamente evidenziata con il suo presente, che il successore di Pietro è sempre presente in mezzo a noi. Santiago de Compostela simbolicamente evidenzia il futuro, perché di fronte alla fine della terra, finis terrae, questo è anche il simbolo della fine della nostra esistenza, ma anche il simbolo della fine del mondo, della fine del tempo e della storia. Quindi ecco, tramite queste tre peregrinazioni maiores, il pellegrino si mette dentro il dinamismo della storia. quello che purtroppo non capita oggi.
Sì,
perché le persone oggi pensano che la storia che cos'è? Un eterno presente. Questo è un errore gravissimo. Tra l'altro questa cosa qui è stata codificata in maniera errata, secondo me, anche tramite quel famoso film che insomma ha fatto scalpore negli anni 90, L'attimo presente, Carpe diem in latino, no? Cioè vivi d'attimo, vivi il giorno che ti è dato da vivere. Certo, anche Gesù dice nel suo Vangelo ad ogni giorno basta la sua pena, certamente, però non lo diceva per dire pensa solo ad ogni giorno e basta. E quindi ecco, questa forma di, come lo dicono certi filosofi, teologi anche, del tentativo di eternizzare il presente, di rendere eterno il presente, è una forma totalmente sbagliata, perché è perché nega ciò che è evidente nella nostra vita, cioè che l'uomo è dentro un passato, un presente e un futuro, è sempre dentro un passato, un presente e un futuro, perché ieri era passato ed eravamo dentro al passato, oggi e oggi e siamo dentro al presente, domani e saremo dentro al futuro. Quindi ecco, l'eternizzazione del presente è una fuga spaventosa dell'uomo contemporaneo, ma anche perché oltre a dimenticarsi del dinamismo della storia, l'uomo dimentica un altro fatto importantissimo che ci aiuta a comprendere la vita monastica, e cioè che non bisogna eternizzare il presente, ma anzi il contrario, bisogna presentizzare l'eterno, cioè rendere presente quotidianamente ogni giorno della nostra vita l'azione dell'eterno, cioè l'azione di Dio, quell'azione di Dio che è stata presente nel passato, che oggi è presente con me in questo preciso istante nella mia ordinarietà, nella mia quotidianità, e Dio ci ha promesso che sarà sempre con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, e quindi è presente anche per il nostro futuro. Quindi non eternizzare il presente, sbagliato, perché è una fuga dal mondo, è una fuga dalla realtà, è un'illusione, ma dobbiamo presentizzare l'eterno, rendere e cogliere la presenza e l'azione di Dio nell'oggi della storia. Ecco, loro i monaci cosa ci insegnano? Ci insegnano a non fuggire dal mondo, come invece tanti pensano, ma anzi ci richiamano a ciò che è essenziale nella nostra vita, cioè riconoscere il volto di Dio nelle vicende quotidiane di ogni giorno.
Don Raimondo, ritorniamo su Sant'Eobaldo. Importante questo discorso che ha fatto, spero che i nostri ascoltatori abbiano recepito bene, perché è veramente importante questa cosa che ha detto Don Raimondo. Ritornando su Sant'Eobaldo, ricordiamo che morì proprio il 30 giugno, era il 1066, quindi proprio in queste ore possiamo dire, e so che fu canonizzato solo dopo 7 anni, quindi molto presto rispetto al solito.
Molto presto, perché la sua fama di santità si diffuse molto velocemente in tutto il vicentino, il veronese, il padovano, il rodicino, quindi tutto, diciamo, la parte così occidentale del Veneto e anche sud del Veneto. Fece anche molti miracoli, a tal punto che dopo aver fatto tutti questi miracoli nel vicentino, i fedeli di Badia Poresine portarono via il corpo di Sant'Eobaldo, perché avevano detto che aveva fatto troppi miracoli qui e non era giusto che Sant'Eobaldo facesse miracoli solo nel vicentino, e quindi lo trafugarono, lo rubarono praticamente e lo portarono a Badia Poresine, e lì lo hanno sepolto nella grande abbazia di Van Galizia, che era proprio il nome dell'abbazia, che in parte esiste ancora adesso, esiste il chiostro di questa grande abbazia, la chiesa no, esistono solo i ruggeri dei muri perimetrali.
Quindi
in questo luogo, e ancora adesso dentro il Duomo di Badia Poresine ci sono i resti mortali di Sant'Eobaldo. L'anno scorso è stato fatto anche tutto un lavoro di ricognizione archeologica tramite queste nuove tecnologie che abbiamo a disposizione, ed è stato studiato il cranio di Sant'Eobaldo per ricostruirne il volto. sono i medesimi dell'Università di Padova, quindi una realtà molto scientifica, molto preparata,
sì,
che hanno compiuto la stessa operazione anche con il volto di Sant'Antonio da Padova. Quindi ecco, questa è una cosa molto interessante che è stata fatta e di cui sono stati presentati i risultati l'anno scorso, nel settembre dell'anno scorso, e quindi questa è una cosa molto bella, molto significativa, ecco. Quindi Sant'Eobaldo è una figura molto importante. Importante anche perché, attenzione, Sant'Eobaldo non si ferma solo qui al Vicentino, ma un nipote di Sant'Eobaldo, Ugo de Peine, è diventato uno dei fondatori dell'ordine dei Templari. Sapete che questi erano monaci guerrieri. Tutti pensano che i crociati fossero di guerra fondai, degli armigeri, della gente che era stata così appaltata, che era stata un po' coinvolta militarmente, ma non è assolutamente vero. Erano dei monaci divenuti guerrieri per custodire i luoghi santi, la Terra Santa, i pellegrini che andavano in Terra Santa. E quindi ecco, Ugo de Peine era colui che ha preso anche la testimonianza del proprio zio per fondare i Templari, quindi l'ordine crociato, che si chiamavano più precisamente per difendere e conquistare la Terra Santa. Uh-huh. Ecco, l'ordine più potente era certamente l'ordine dei Templari ed è stato il fondatore, quindi ha preso veramente lo spunto, la radice, la testimonianza, ecco, dello zio per fondare questo ordine monastico molto particolare che erano i monaci guerrieri templari.
È bello, devo dire, Don Raimondo, andando indietro nel tempo, vedere anche come le varie storie di vari uomini che poi possono in questo caso diventare anche persone sante, come si intrecciano, devo dire, come si intrecciano con la storia, ed è veramente bello andare a scoprire queste cose.
Sì, è molto importante perché appunto oggi le persone, dimenticando la storia, cioè pensando che sia solo una cosa un po' vecchia, arcaica, sì, robe di tanto tempo fa che insomma chissà cosa sono, però non comprendendo la dinamica della storia non si capisce neanche il senso delle scelte degli uomini, e spesso si va avanti con dei pregiudizi, come per esempio per i crociati, no?
Sì.
E questi pregiudizi chiaramente sono così dettati da precomprensioni, da pregiudizi, da punti di vista, da slogan, da cose che non sono affatto vere, insomma, ecco. E per questo, ecco, dopo la morte di Sant'Eobaldo, proprio lì vicino a Saianega, a 500 metri dal suo eremo, i Templari hanno costruito una loro mansio, cioè una loro casa, e unitamente hanno costruito anche una piccola chiesa dedicata a Sant'Ubaldo. Esiste ancora adesso chiaramente questa chiesa qui, no? Ed esiste ancora la mansio templare, ecco, che andrebbe anche ristrutturata, valorizzata, la quale era stata collocata vicino a una postazione di avvistamento romano che esiste ancora adesso ed è stata poi risistemata nel periodo medievale ed è diventata una sorta di colombara, ma non era proprio una colombara, ma era proprio una torre di avvistamento, perché da lì sopra c'è una visione perfetta tra il Veronese, il Padovano, il Vicentino, quindi è una posizione strategica incredibile da vari punti di vista. E poi a Sossano stesso vi era l'unica presenza dei cavalieri di Santo Sepolcro di Gerusalemme. Ancora adesso si vede in parte la chiesa e il luogo dove alloggiavano, che è l'attuale consorzio agrario di Sossano, era quella lì l'antica chiesa di cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme, unica presenza in tutto il Veneto che dipendeva direttamente dalla precettoria di San Luca di Perugia. Quindi ecco, Sossano, che uno pensa, beh, cosa c'è Sossano? Niente. Ecco, Sossano invece era un crocevia importantissimo, un luogo importantissimo, ecco, per la presenza di testimonianza santa di San Teobaldo e anche chiaramente dei crociati monaci guerrieri che poi sono nati dalla sua testimonianza, dai suoi parenti e anche da altri crociati che lì si sono insediati. Ecco. Sossano, perché in latino Sossano ha un altro significato, si chiama Ciel Sanus, cioè cielo sano. Uh-huh. Ecco, da Ciel Sanus poi è venuto fuori poi le varie modificazioni del tempo, eccetera, è venuto fuori il termine Sossano.
Ho capito. Sossano.
Ecco, da dove deriva questa cosa, ecco. Tenete presente che il volto, l'inquadro di San Teobaldo che è nella chiesa di Sossano, lo trovate collocato nei sottaceti Celsanus, penso che tutti conoscono questi sottaceti, sì, che fanno lì in zona. Ecco, se guardate l'etichetta dei barattoli di vetro dei sottaceti, vedrete il quadro che raffigura San Teobaldo che è dentro la chiesa di Sossano, dove c'è anche una reliquia di San Teobaldo che è il suo avambraccio. Ecco. Quindi ecco, per dirvi come anche nel territorio poi questi elementi si sono impressi anche in alcune realtà che noi definiremo oggi chiaramente enogastronomiche. Ecco, c'è il Sanus.
Che sono importanti.
Chiaramente adesso è iniziata la celebrazione, uh-huh, per San Teobaldo. Sabato 26 c'è stata la messa che è stata celebrata lì proprio a Sossano, all'Eremo. Adesso chiaramente ha preso una forma ottocentesca perché è stato più volte restaurato, risistemato nella piccola chiesetta con l'Eremo. Mentre giovedì prossimo, cioè dopodomani, a Badia Polesine alle ore 19 ci sarà la messa sull'argine, perché si fa sempre sull'argine dell'Adige, da dove sono arrivato il corpo chiaramente di San Teobaldo e poi attraversato l'Adige stato collocato nell'abbazia di Vangaditta e attualmente nel Duomo di Badia Polesine. E quest'anno tra l'altro la celebrazione sarà presieduta dal nostro vescovo di Vicenza Beniamino Piccioli insieme con il vescovo di Rovigo, che è chiaramente di origine vicentina, che si chiama Monsignor Pierantonio Pavanello. Io sarò presente anche a questa celebrazione eucaristica chiaramente per fare la memoria viva di San Teobaldo.
Assolutamente. Beh, devo dire affascinante, bello riscoprire la storia insieme a lei, Don Raimondo, e la ringrazio anche per questa bella intervista, per questa bella chiacchierata che abbiamo fatto anche stavolta qui insieme in radio. Chi volesse approfondire, chi volesse magari mettersi in contatto con lei, può trovarla magari sui vari canali social? Come si può mettersi
sì,
in contatto?
Sì, io ho la mia pagina Facebook. Sulla mia pagina Facebook potete scrivere lì, ecco, potete anche venire di persona qui presso la sede della Fondazione Homo Viato San Teobaldo, ecco, non a caso, la nostra fondazione è lì, dove chiaramente organizziamo anche pellegrinaggi in Italia e all'estero, chiaramente nel Terra Biblica e in Terra Santa. Abbiamo dedicato questa fondazione proprio a San Teobaldo perché è il patrono dei pellegrini vicentini. E chiaramente potremmo dire che è patrono da più di 100 anni. All'ultima cosa, se mi è permesso,
certo, sì.
San Teobaldo è un santo talmente importante che quando Bernini ha fatto il colonnato di San Pietro, tutti voi penso conoscete il colonnato, uh-huh, insomma, ecco, no, sì, le due colonne che sono come due braccia protese, ecco, davanti alla Basilica di San Pietro, va bene, sopra il colonnato ci sono tutta una serie di statue. Chiaramente quelle più importanti sono davanti, dritte, no? C'è Gesù e a destra c'è Pietro e a sinistra c'è Paolo, che oggi tra l'altro è San Pietro e Paolo, no? Benissimo. Ma attenzione, perché entrando nella piazza San Pietro, cioè colonnato a sinistra e a destra, ebbene, la terza statua a sinistra è la statua di San Teobaldo. È la statua numero 139. Però capite che non è una statua messa così, è la terza entrando a sinistra, quindi chi entrava nella piazza San Pietro, tutti vedevano la statua di San Teobaldo. Quindi vuol dire che se già 500 anni fa il Bernini ha preso, no, come figura testimoniale, di testimonianza, San Teobaldo, vuol dire che era una figura già molto importante mezzo millennio fa, cioè 500 anni fa.
Assolutamente.
E l'ha resa una figura testimoniale a tutti i pellegrini che andavano a Roma, tutti i pellegrini che andavano in San Pietro, tutti i pellegrini che andavano in piazza San Pietro per incontrare il Papa, e quindi una figura chiaramente importantissima da additare, da indicare come grande testimone della fede per tutta la cristianità.
E con questo io la ringrazio veramente, Don Raimondo, e magari ci sentiamo più avanti per ritornare ancora a parlare proprio di storia di Santi, perché è veramente bello scoprire la storia insieme a lei, Don Raimondo.
La ringrazio molto a lei e a tutti i radioascoltatori. Grazie a tutti e a risentirci.
Grazie a Don Raimondo Sinibaldi. A prestissimo.
Grazie.
www.containerradio.it